Ci siamo, nonostante tutto ci siamo. Anche i ricchi piangono e anche gli speaker si ammalano. Se dico cose strane è la febbre, non fateci caso. Anche ieri era così, anche ieri l'altro era così. Insomma, se dico fischi per fiaschi è il male di stagione. Del resto siamo nel pieno dell'epidemia. Pensavo di averla scampata quest'anno, invece ciccia. Comunque, benvenuti a casa mia, a casa di Vicky. Non sono contagiosa, ho spruzzato del germicida ovunque, quindi state tranquilli. Mi tiro su, anzi ci tiriamo su subito con un po' di musica. 335-787-1910, questo è il WhatsApp di casa mia, Vicky Mangone e Radio Latte e Miele. Mi trovate su Facebook. Ora, a parte il mio star male, che tanto è roba che passa e va, più preoccupante invece è il punto di vista del virologo Burioni sul coronavirus, perché se ne sentono talmente tante di campane che fra un po' ci sentiremo tutti scampanati e confusi, anzi già lo siamo scampanati e confusi. Probabilmente la Cina bara sui dati che fornisce al mondo. Queste sono le parole di Roberto Burioni riportate su un sito medico. Dice Burioni: nei giorni scorsi autorevoli colleghi hanno detto che dalla Cina arrivano piccoli segnali che inducono a un flebilissimo ottimismo. Il numero dei casi di coronavirus sembra salire con meno intensità negli ultimi giorni. Purtroppo però, dice Burioni, esiste la possibilità che questo calo derivi da una sconcertante decisione della Cina, cioè considerare casi confermati solo quelli che risultano positivi al test e hanno sintomi. Cioè, in altre parole, chi ha il test positivo ma non ha sintomi non rientra nel conto, dice sempre il virologo Roberto Burioni. Parliamoci chiaro, contare i casi in questo modo ha un nome ben preciso: barare. Spero non sia vero, aggiunge, e spero che nel malaugurato caso fosse vero, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non consenta questo comportamento. Ecco, ma nel frattempo noi, no, dico, che si fa? Ce ne andiamo tutti sulla Luna? Vento sulla Luna, Annalisa Ercomi, siamo nel bel mezzo di un vortice di notizie, dove a darle sono tutte fonti ufficiali, per cui non è che la mia vicina di casa piuttosto che il postino, sono tutti esperti che dicono tutto ma anche il loro contrario, per cui aiuto, gira tutto, non si capisce più niente. Purtroppo in mezzo a questo chiacchierare ci siamo noi che cominciamo veramente a essere anche troppo frastornati, direi. Dispiace vedere casi di razzismo nei confronti dei popoli orientali, perché come dicevo nei giorni scorsi, oggi, ma questo vale anche ieri l'altro, chi ha gli occhi a mandorla è cinese, cioè non ci sono più i giapponesi, i coreani, i thailandesi, no, sono tutti cinesi. Ecco, no, non è così, e soprattutto non è che il cinese mi porta l'epidemia, cioè è portatore di epidemia. Purtroppo molti continuano a non capirlo, e allora qualcuno si inventa qualche iniziativa per far capire anche ai più stolti questa cosa qui. In Sardegna è nata una bella iniziativa, in un ristorante cinese, si chiama Singapore, è un ristorante di Quarto Sant'Elena, dove è stata organizzata la cena dell'amicizia insieme contro i pregiudizi. Questa è in risposta all'ondata di paura che sta penalizzando anche le attività commerciali della comunità cinese. È un'idea partita dal presidente regionale di Confesercenti, da Roberto Bolognese. L'invito qual è? Quello di mangiare cinese per contrastare la psicosi da coronavirus. La prudenza è un'altra cosa. I tessuti naturali come la lana, come il lino, come il cotone sono sempre da privilegiare quando acquistiamo l'abbigliamento, no? Lana scalda, il cotonellino non fanno sudare. Angela Inferrera è il nostro riferimento in fatto di stile raccontato alla radio. Noi la troviamo sempre qui a casa mia. Ben trovata, Angela.
Ciao Vicky, buongiorno a tutti.
Abbiamo detto fibre naturali, ok, sono sempre da preferire. La viscosa è tutt'altro che una fibra naturale, ma...
Dunque, cerchiamo di semplificare la cosa. Sì. La viscosa è una fibra artificiale di derivazione naturale, ecco. Ok? Perché deriva dalla cellulosa del legno, quindi è comunque una fibra di derivazione naturale. Però non è una fibra, come il cotone che viene filato, okay? Sì. O come il lino che viene filato. Sì. È una cosa diversa. Praticamente la polpa di legno, tramite alcuni processi, viene resa diventare sostanzialmente una matassa da cui poi viene estratto il filo, per farvela pane e salame, ok? Sì. Ora, La viscosa può essere una fibra sostenibile, ok? Ma in che maniera può essere una fibra sostenibile? Ora, le viscose, essendo appunto che la materia prima viene trattata con dei processi industriali, diciamo, può essere sostenibile oppure no. Perché succede questo? Se la viscosa è sostenibile, i processi che fanno diventare la polpa di legno un filato sono processi che sono ovviamente tutti tracciati e che hanno basso impatto ambientale, ok? Quindi stiamo parlando di processi amici comunque dell'ambiente, quindi non processi chimici, ok?
Certo.
Motivo per cui vi dico, fate attenzione se vi trovate che magari avete capi che vi fanno che vi danno problemi tipo di dermatiti, cose di questo tipo,
irritano la pelle,
leggete sempre bene le etichette e guardate anche le colorazioni dei capi, dove, come vengono tinti, perché appunto...
Ma questo però non lo troviamo sull'etichetta, il metodo di colorazione,
anzi, ma qui serve ad aprire una parentesi grande come una casa. Purtroppo per la legislazione italiana un capo può essere definito made in Italy, ok, se ha un tot di percentuale, ok, di lavorazione fatta in Italia. Ma quindi potrebbe essere che una parte di questa lavorazione venga fatta all'estero. Per la tintura.
Ci fermiamo un attimo sulla tintura. C'è Achille Lauro, me ne frego. Angela, stavamo dicendo a proposito della tintura della viscosa, che abbiamo detto essere una fibra che deriva dal legno, no?
Esatto, è una fibra appunto artificiale di derivazione naturale, quindi non è una fibra sintetica e non è il poliestere, sono due cose completamente diverse, ok? Poliestere è una derivazione del petrolio, invece la viscosa è una derivazione del legno, quindi derivazione naturale.
Certo.
La consiglio anche se appunto se vi rifornite abitualmente nel fast fashion, quindi dove capi tessuti con viscosa e poliestere sono quelli che vanno per la maggiore, tra poliestere e viscosa scegliete la viscosa. Anche perché appunto prima perché è naturale, poi perché appunto non vi fa sudare, evita cattivi odori, eccetera eccetera.
Cosa può esserci di irritante nel colore o nella lavorazione per la nostra pelle?
Io ho scoperto appunto parlando con gente che lavora nel settore che le stesse colorazioni, le tinture che vengono utilizzate per i capi, cioè quando viene effettuato il processo di tintura, per la legge italiana ci devono essere tutta una serie di passaggi che devono essere documentati prima che il capo venga tinto, durante la tintura e alla fine della tintura del capo. Cioè tutta una cosa molto complicata per la legislazione italiana. Purtroppo per la legge italiana un capo può essere definito made in Italy anche se non è tutto quanto fatto made in Italy. In questo caso viene considerato 100% made in Italy, sono due certificazioni completamente diverse. Ora, il capo semplicemente made in Italy potrebbe essere tinto all'estero, ok? Tinto all'estero significa che cosa succede? L'azienda piglia il filato, lo manda a tingere in altri paesi come la Romania, come la Turchia, come altri paesi, ok? Dove non c'è una legislazione così stringente.
Certo.
Il capo tinto torna in Italia e viene confezionato in Italia. Il capo viene comunque considerato made in Italy.
Okay? Ho capito.
Cosa succede? Vengono utilizzati magari dei coloranti, come degli additivi chimici che possono dare reazioni allergiche. Ed è una cosa che capita sempre più di frequente. Quindi il mio suggerimento è sempre quello di stare attenti appunto alla certificazione del capo e soprattutto per quanto riguarda anche la biancheria intima, attenzione a quelle di colore scuro, cercate di evitarle perché appunto contengono una maggiore quantità appunto di
pigmento,
di queste sostanze, quindi fate attenzione, soprattutto lo dico anche per le donne che magari soffrono di cistiti, cose di questo tipo, candide, cose di questo tipo, attenzione perché possono essere dovute anche in parte a questi problemi di coloranti.
Bene, molto interessante, grazie. Allora, grazie Angela Inferrera, il suo sito concosalometto.com. Grazie. E adesso, amici di Latte e Miele, amici di casa mia, casa di Vicky, adesso un bel regalo per i nostri ascoltatori, un bellissimo gioiello Amen per un pensiero bello, anzi bellissimo, che parla d'amore.
Ciao Vicky, la mia scelta d'amore più grande è quella di lasciare un lavoro a tempo indeterminato, un amore part-time, una villetta sul mare e trasferirmi a 1000 chilometri di distanza in un monolocale in affitto dove con un lavoro a partita IVA, dove però c'era mia figlia che aveva bisogno di me. Non ci ho pensato due volte e a distanza di 10 anni lo rifarei di nuovo tutti i giorni. Un abbraccio Vicky, sei grande, ciao!
Signori, che scelte d'amore, perché poi gira e rigira, prilla e riprilla, l'amore più grande è quello per i figli, no? Ragazzi, ma questa ascoltatrice ha veramente stravolto la sua vita per amore della figlia, ha lasciato il certo per l'incerto, che poi non è vero, perché l'unica certezza, la più grande, la più esclusiva è l'amore per i propri figli. E allora il gioiello Amen, oggi latte e miele, lo regala a te, domani si replica, altro giorno, altro gioiello Amen per voi. Bene, anche oggi abbiamo regalato un bel gioiello Amen alla frase, al pensiero d'amore più bello. Domani è San Valentino, Ristoranti pieni, cioccolatini, anelli di fidanzamento, proposte di matrimonio, se ne vedono, se ne sentono di tutti i colori il giorno di San Valentino. Viaggi, fiori, pensieri d'amore. San Valentino è la festa degli innamorati alla quale tengono maggiormente le donne piuttosto che gli uomini, va detto, Donne che sognano un uomo galante, questo per il 90%. Delle donne, un uomo che sia in grado di capirle, l'88%, e il 78% invece ritengono fondamentale avere al loro fianco un partner che sappia prendersi cura di loro. Però io dico, è bello anche sapersi prendere cura di se stesse, cioè in autonomia, no? Arriva la Mangone e si rompe la magia. Entro come un caterpillar, disintegro il magic moment, ma sono una persona pratica, diciamo, ecco. Leggo una ricerca che dice il 62% delle persone, scusate, delle donne, dichiara di non provare attrazione per i coetanei. La ricerca condotta su un campione di 2000 donne di età compresa tra i 18 e i 30 anni, questo dice che il nuovo principe azzurro delle italiane si colloca in una fascia di età di 14-20 anni più grande rispetto a quella della donna. Non deve essere necessariamente ricco, ma comunque benestante, che ami sorprenderla con regali ed attenzioni. Io mi ribello a questo modello di donna, e che vi devo dire? Quello che le ragazze proprio non apprezzano è la superficialità e l'egocentrismo, che sono due caratteristiche che spesso trovano nei ragazzi della loro stessa fascia di età. Ma insomma, vediamo dei 60 di un egocentrismo, di una megalomania che ti spettinano, va là, va là. Siete a casa mia, a casa di Vicky, citofonate Mangone, sta venendo fuori un po' i caratteri, un po' i temperamenti di chi è stato sotto i riflettori a Sanremo, sempre sotto i riflettori una settimana intera come se non ci fosse un domani, che dopo una settimana di festival torni a casa come se avessi fatto 18 lampade, capito? Sei abbronzatissimo e si scopre come dietro a corpicciuoli, filiformi, longilinei delicati, come per esempio quello di Elodie, si nasconde invece una ragazza coi guantoni. No, che se ti pia te corca, una ragazza che non ha avuto una vita facile, come lei stesso ha dichiarato di recente in un'intervista. Ha vissuto nei sobborghi della capitale, poi si è trasferita a Lecce, è cresciuta in una famiglia affaticata dove si respirava anche aria di violenza domestica, però lei dice che è da suo padre, che lavorava come artista di strada, ad aver imparato a fregarsene del giudizio altrui. E in una recente intervista dice: io so coatta, io ho spaccato mani, ho spaccato telefoni, sono anche la tipa di Marrakesh, e se sta con me c'è un motivo, che non è quello della Nannini e di Coez. Gianna Nannini, Coez, motivo, l'abbiamo vista a Sanremo, no? La Nannini, ospite, super ospite, iper ospite, non ho mai capito che differenza ci sia fra ospite e super ospite. Vabbè, comunque, mi sa che quelli di quest'anno però erano tutti ospiti e basta. Ma me lo lasciate in pace un po', Amadeus, che deve andare un po' alle terme in un centro benessere per ripiasse, cioè voglio dire, ma i vertici Rai lo fanno sempre, l'hanno fatto con tutti, no, con tutti no, quasi, diciamo con molti. Quando un festival va bene, subito lì col contratto fra i denti per l'edizione successiva. Un attimo, un momento, ci sarà un Amadeus bis? Non si sa. Prima andiamo alle terme, meditiamo, ci rilassiamo e poi si ragiona a bocce ferme. Le terme, o comunque i centri benessere, sono il top della gamma dei desideri dei giovani. Cioè i giovani oggi, più che desiderare oggetti, cose materiali, desiderano il relax, desiderano la vacanza benessere, l'appagamento del fisico proprio. Vedete come si chiude il cerchio? Cioè siamo tornati a quello che pensavano i nostri nonni, che dicevano appunto: pensa alla salute prima di qualunque altra cosa. Quanta ragione avevano loro. A casa mia, citofonate Mangone, questa è casa di Vicky, tutti i giorni dalle 13 alle 15, due ore insieme alla Vicky. Ogni edizione del Festival di Sanremo viene ricordata per pochissimi momenti, momenti salienti che lo hanno caratterizzato, momenti clou che sono rimasti nell'immaginario dei più. Il Festival di Sanremo di quest'anno, secondo me, sarà ricordato per Fiorello, per la vicenda di Bugo e Morgan e poi per la questione di Junior Calli o Junior Kelly, che è finito nell'occhio del ciclone per i testi delle sue canzoni che lui definisce fiction. Vabbè, sarà pure fiction, ma chiamali un po' come ti pare. Adesso però che dopo Sanremo ha raggiunto la notorietà, cioè nel senso che adesso lo conoscono tutti, la squadra del suo paese, il Fiumicino Calcio 1926, gli ha chiesto aiuto, gli ha chiesto sostegno per raccogliere fondi e lui parteciperà a una partita di calcio per la quale lui dice non prenderà un soldo. No, non è vero, non è vero che non prenderà un soldo. I soldi che prenderà per questa partecipazione, dice lui, che li darà tutti alle associazioni contro la violenza sulle donne. Dai, capito, ha deciso di metterci una pezza. Onorerò quel campo e la città che mi ha cresciuto, dice Junior Kelly, e aspetto tutti il 23 febbraio allo stadio Desideri di Fiumicino. Il calcio deve unire come la musica, dice lui. Dipende. Paola Iezzi, Mischeta, non sono la tua mamma. Beh, insomma, oltre a Paola Iezzi e Mischeta sono in tanti a dirlo, non sono la tua mamma, visto che le nascite sono in netto calo. Nel 2019 in Italia non solo si è registrato il minor numero di nascite di sempre, ma è avvenuto anche il ricambio naturale più basso degli ultimi 102 anni. Sono più i morti che i nati, questo dice l'Istat, secondo cui 212.000 italiani in meno in un anno ci sarebbero, si conterebbero qui nel nostro paese. A questo proposito è intervenuto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha detto: per contrastare questo fenomeno va assunta ogni iniziativa. Ecco, bravo, quindi assumiamolo allora, no? Perché diciamolo pure che l'Italia non è esattamente il paese che ti fa venire voglia di far dei figli, eh? Oggi chiudiamo ricordando due grandissimi, lo dicevo prima, della musica italiana, che non ci sono più, ma in realtà non finiranno mai di esserci. Due grandi artisti che sono diventati due monumenti per le loro città di origine, Genova e Bologna. Il primo è Fabrizio De André, che grazie a questo documentario Fabrizio De André PFM, il concerto ritrovato, sarà presente in 370 sale cinematografiche per tre giorni, 17, 18 e 19 febbraio, quindi 17, 18, 19 febbraio, se avete amato De André, se avete voglia comunque di guardare qualcosa di sano, di bello, di raro, Fabrizio De André e PFM, il concerto ritrovato, ed è proprio questo concerto che Faber tenne con la premiata Forneria Marconi a Genova il 3 gennaio del 1979. Queste sono le uniche immagini di quella tournée, momento davvero altissimo per la musica. E poi c'è una Bologna che omaggerà uno dei suoi figli musicali più importanti, Lucio Dalla. La giunta comunale ha accettato la donazione della statua che raffigura Lucio Dalla seduto su una panchina che già si trova da un po' di tempo in piazza Cavour, che già sta diventando un po' un passaggio obbligato per i turisti che passano da Bologna, amanti dei selfie. E inoltre ha autorizzato la posa di una lapide commemorativa di Dalla sulla sua casa natale. E questo è tutto, qua ci si ferma, vi aspetto domani a casa mia, a casa di Vicky, alle 13, all'una, a pranzo da me oppure con la schiscetta, fate come vi pare. Citofonate Mangone, ciao!